On the Road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta a Monaco di Baviera. Quando si parla di Monaco di Baviera, inevitabilmente il pensiero vola all'Oktoberfest e alla potenza in campo calcistico del Bayern Monaco. Qualcuno ricorda anche i meravigliosi parchi bagnati dal fiume Isar, che nei mesi estivi regala anche arenili balneabili. Ma c'è anche molto altro. Per esempio, va detto che Monaco è una sorta di Mecca per i cultori della street art. Il Siemens Campus in Hoffmannstrasse, la Kultfabrik, una vecchia zona industriale convertita in polo creativo, la galleria di street art realizzata all'interno del Friedsengel Tunnel. Un patrimonio artistico che spesso si avvale di opere firmate da uno dei capiscuola della street art bavarese, Matthias Köhler, in arte Lumit. Lo abbiamo incontrato in un quartiere di Monaco che è diventato il suo regno, il Werksviertel Mitte, un tempo sede degli uffici industriali dell'azienda Fanin, famosa per la produzione di prodotti alimentari pronti a base di patate. Oggi è un quartiere pieno di cultura e di vita. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è l'origine del suo nome d'arte.
My artist name comes actually from a character from a film called the film was Niagara with Marilyn Monroe from I think 1962 black and white movie and there was a...
Il mio nome d'arte deriva in realtà da un personaggio di un film. Il film era Niagara con Marilyn Monroe del 1962, credo, un film in bianco e nero. E c'era un personaggio di nome Mr. Loomis. Mi piaceva la sonorità del nome. Ma quando facevo graffiti non riuscivo mai a realizzare bene la S finale. Così ho preso la lettera successiva dell'alfabeto, la T. Foneticamente suonava bene, quindi l'ho tenuta. Inoltre, sapevo che le lettere L e le due O sono molto noiose da scrivere per chi fa graffiti. In questo modo ero sicuro che non ci fossero molte persone in giro per il mondo a usare quel nome o uno simile.
Graffiti persons to write, so I was making sure with a name like this there won't be a lot of people around the world using that synonym or like that name.
Gli chiedo di dire ai nostri ascoltatori dove siamo adesso.
We have the Werksviertel Mitte, which used to be a food factory 30 years ago, and
Siamo al Wexford Mitten, che 30 anni fa era uno stabilimento alimentare. Quando hanno venduto il marchio sono rimasti questi vecchi edifici industriali, praticamente in centro città. Così la struttura è stata trasformata in una sorta di zona dedicata ai club. Gli artisti avevano i loro atelier, c'erano molti punti di ristoro gestiti da gente del posto, non legati al merchandising. Ho avuto l'opportunità di occuparmene fin dall'inizio, quando l'azienda si è trasferita, dipingendo tutte le pareti esterne. Ho invitato molti miei colleghi da tutto il mondo e ho organizzato qui dei festival proprio perché le pareti erano di grandi dimensioni, quindi c'era abbastanza spazio per tutti.
I did a lot of colleagues from mine from all around the world. I had festivals here because the sizes of the walls we had were big, so there was enough space for everybody.
Gli chiedo di raccontarci un'esperienza legata, avete presente quei treni con tutti i disegni? Ecco, gli chiedo di spiegare perché è stata un'avventura leggendaria.
Well, it was actually a sort of young people trying to push their borders. We had the information about New York, how people were doing subway.
Beh, è una storia di giovani che cercavamo di spingerci oltre i nostri confini. Avevamo informazioni su New York e su come lì la gente dipingesse i vagoni della metropolitana. Avevamo più o meno 16 o 17 anni. All'inizio, quando abbiamo cominciato con i graffiti, eravamo tutti dei solitari, nessuno sapeva dell'esistenza degli altri. Vedevamo solo i lavori realizzati lungo le strade. Ci è voluto un po' prima di incontrarci davvero in occasioni che riunivano persone interessate ai graffiti. E non appena è successo, è nata in noi la voglia di farlo proprio come a New York, di dipingere un treno. Così, verso la fine dell'aprile 1985, siamo andati a Geltendorf e abbiamo realizzato il primo treno interamente dipinto, proprio come accadeva con i vagoni della metropolitana di New York. Siamo stati i primi a tentare un'impresa del genere fuori dai confini di New York. Ed è stato un vero successo, se ne parlò su tutti i giornali. è stato praticamente l'inizio della pratica illegale di dipingere i treni in Europa.
It was quite a success. It was all over the newspapers and that was pretty much the kickoff of doing trains illegally in Europe.
Problemi con la polizia e le autorità?
Oh, we had back then, of course, it was a big issue, and but they never like they at the beginning they couldn't.
Oh sì, all'epoca ne abbiamo avuti. Era una questione seria, ma all'inizio non riuscivano a capire chi fossero gli autori, perché non agivamo alla luce del sole. Le cose sono cambiate quando abbiamo iniziato a realizzare graffiti legali in uno spazio a Monaco. Era una sorta di area adibita a mercatino delle pulci, con capannoni enormi, senza finestre e grandi pareti. Così abbiamo chiesto ai proprietari se fosse possibile dipingere alcuni di quei muri. Dato che c'era il mercatino, ogni fine settimana passavano davanti alle nostre opere circa 5.000 persone. La polizia si accorse quindi che c'erano degli artisti al lavoro su quei muri. E come era prevedibile, prima o poi fermarono altre persone intente a fare graffiti che fecero il nostro nome. Così finimmo in tribunale, ma ce la siamo cavata.
Later, of course, they had some other people they caught doing graffiti and they were talking about us, so we ended up in front of court, but we survived.
Gli chiedo che lavori ha fatto in questo quartiere.
Well, I was coming to this neighborhood, it's this food factory in 1996 and because they were...
Beh, ho iniziato a frequentare questa zona, in particolare questo stabilimento alimentare, nel 1996. Cercavano un modo per utilizzare la fabbrica in attesa di pianificare la destinazione d'uso dell'intera area, che è molto vicina al centro e quindi di grande valore immobiliare. Per circa 30 anni mi sono occupato praticamente di tutte le pareti esterne. Non venivano utilizzate dai locali o dai caffè per le loro attività, quindi potevo gestirle io. E ho invitato molte persone. Abbiamo organizzato un festival di graffiti e street art al femminile nel 2020 e nel 2021. Il progetto Hands of the Wall è nato dalla collaborazione con un artista di Vienna, China Girl Tile, nome d'arte di Caroline Tashler, che disponeva di una vasta rete di contatti con artiste donne. Io dal canto mio mettevo a disposizione i muri, così abbiamo unito le forze. Avevamo a disposizione una parete di 600 metri quadrati, spazio sufficiente affinché ogni artista donna potesse realizzare qui una grande opera.
Teamed up together and we had a 600 square meter wall, so enough space for every female artist to do a big piece here.
Siamo sempre a colloquio con Lumit, un pioniere della scena street art a Monaco di Baviera. Ritornando su un discorso a cui aveva appena accennato, gli ho chiesto come mai il mondo della street art è prevalentemente maschile. C'è un perché?
Well, it was. I have to say that today it's not a male thing anymore, like a pure male, because a lot of female artists and they're really good.
Beh, lo era. Devo dire che oggi non è più una cosa esclusivamente maschile, perché ci sono molte artiste donne davvero abili nel disegno, nella pittura e in tutto il resto. Anche le tecniche sono diventate più accessibili e tutto più semplice grazie all'uso di piattaforme aeree per le grandi pareti e di strumenti come i rulli. È meno faticoso fisicamente rispetto all'uso delle bombolette spray che richiedono di premere un erogatore gestendo la pressione interna e di arrampicarsi su scale o impalcature. Ora invece abbiamo le piattaforme aeree e tutto è più facile. Di conseguenza ci sono molte più artiste donne. Inoltre la qualità del lavoro di queste artiste è cresciuta notevolmente trattandosi di ottime pittrici. Ricordo molte artiste di grande talento provenienti dalla Spagna e dal Portogallo. Mi vengono in mente diversi nomi di artiste eccezionali, soprattutto nel disegno, un lavoro straordinario. Per esempio, una volta realizzare graffiti illegali sui treni era un'attività tipicamente maschile. Oggi ci sono anche molte donne che dipingono sui treni. Quindi anche l'aspetto illegale, la parte più dura, per così dire, non è più un ambito a esclusivo appannaggio maschile.
Lumit ci sottolinea l'importanza che ha avuto il Women's Festival.
It was very important because it was giving also like a base for a bigger network. We had about six...
È stato fondamentale perché ha gettato le basi per una rete più ampia. Abbiamo ospitato circa 60 artisti provenienti da ogni parte del mondo, Nuova Zelanda, America e oltre. Per me è stato un vero piacere fare da padrone di casa. Voglio dire, sono un uomo e non ho partecipato alla creazione delle opere, ma è un settore in cui lavoro da circa 25 anni, Avevo tutte le competenze necessarie per organizzare un festival impeccabile, compresa la gestione di tutti i mezzi di sollevamento. La cosa curiosa è che il primo festival si è svolto durante il lockdown per il Covid e la situazione era piuttosto singolare perché coincideva con la cancellazione dell'Oktoberfest. La città ha quindi trovato una soluzione per collocare altrove le varie attrazioni, giostre, montagne russe e quant'altro che di solito caratterizzano l'Oktoberfest. Proprio accanto al muro su cui stavamo lavorando per il festival c'era una montagna russa. Subito dietro il muro, invece, sorgeva una di quelle enormi torri a caduta libera. È stato davvero pazzesco. Ci siamo ritrovati a realizzare l'opera nel bel mezzo di una sorta di Oktoberfest diffuso.
Ma un paesaggio urbano che ospita un'opera d'arte, un'opera di street art, può essere considerato una cornice?
It is always, it's only a time frame, because what we do in public is always obeyed by the change.
Lo è sempre, ma si tratta di una cornice temporanea. Ciò che realizziamo nello spazio pubblico è infatti soggetto ai cambiamenti della città. Gli spazi possono passare di mano, subire trasformazioni e così via. Abbiamo grandi pareti che spesso cambiano proprietario o destinazione d'uso. Non abbiamo mai l'illusione che qualcosa possa restare lì in eterno come cornice fissa, anche se in qualche caso succede. È un aspetto davvero interessante perché oggi ci sono artisti ovunque nel mondo. Naturalmente, grazie al potere di attrazione di internet, tutti creano opere da mostrare online per dimostrare di cosa sono capaci. Questo spinge molte persone a uscire e a realizzare lavori di grande valore. E per quanto ne so, dato che mi occupo di questo da oltre 40 anni, il fenomeno non è mai diminuito. Al contrario, è cresciuto sempre di più. Ormai è diventato parte integrante della cultura pop. Se segui le notizie culturali, prima o poi ti imbatti inevitabilmente in nomi come Banksy o Shepard Fairey. Siamo proprio nel vivo della questione.
If I look at, well, cultural news, you will find the name Banksy or Shepard Fairey sooner or later anyway, so we are there in the middle.
Una domanda che spesso divide il movimento. Come si porta un'opera di street art in un museo senza rovinarla?
Well, it is already in museums and it's something that's it's not to be ruined, but there's always young people, that's not just male, it's also female.
Beh, è già presente nei musei. Non si tratta di rovinare qualcosa, ma ci sono sempre giovani, non solo uomini, ma anche donne, interessati a uscire di notte e a occupare gli spazi pubblici con le loro opere. E la cosa non ha nulla a che fare con i musei. Diciamo che solo il 30% della popolazione visita i musei, mentre il 100% utilizza le strade. Quindi quando realizziamo qualcosa in strada, puntiamo a raggiungere quel restante 70% e oltre. Quindi anche se per alcuni l'obiettivo finale è finire in un museo, la parte più divertente sta nell'essere presenti per la strada.
Actually, the aim for some people like to end up in a museum could be there, but the most fun in it is to be actually present in the street.
A cosa stai lavorando?
My work is I'm more or less like the elderly sort of wise man who's sometimes traveling to of course I'm going sometimes.
Il mio ruolo è un po' quello dell'anziano, una sorta di saggio. A volte viaggio per partecipare a festival come quello di Basilea, Wynwood Walls e simili. Ci sono tanti festival internazionali. Faccio questo da così tanto tempo e ho visitato moltissime città da giovane. Per esempio, negli anni 80 e 90 a Miami. Nel 1997 ho iniziato a dipingere i muri di Wynwood. Beh, eravamo lì 20 anni prima che arrivasse Art Basel. Siamo stati noi i pionieri. Ancora oggi a Miami esiste un museo dedicato ai graffiti. Tutto è iniziato quando alcuni artisti tedeschi vennero a Miami per realizzare grandi murales. In un certo senso ne raccolgo ancora i frutti. Ormai ho una certa reputazione. Trovo molto interessante vedere come ogni anno emergano nuovi talenti. Ciò che abbiamo avviato 30 o 40 anni fa è fiorito e questa cultura continua a crescere sempre di più. Non è mai diminuita, si è sempre espansa. E poi ci sono le nuove tecnologie. Usare visori VR o strumenti simili per dipingere grandi edifici rende tutto più semplice. Ma resta pur sempre solo uno strumento. L'idea alla base è ciò che conta davvero. E ci sono persone davvero brave a trovare l'immagine giusta per specifici edifici nelle strade.
It's only just a tool. The idea behind it is the more important thing. And there's a lot of people who are really, really good in finding a good good picture for certain buildings in the street.
Thanks a lot.
You're welcome.
Grazie.
Yo, bust your kid, I got a fat ass can of the flat black.
Yo, you about to meet this path.
I got some wreck right now, kid. I got some business in my pocket.
No cap for me in a second.
Back this ass spot's over, nigga. All up and down.
Watch 5-0. Watch 5-0.
Fuck that.
Stop. You ain't getting caught, you know what I'm saying?
Yo, pack that
pilot, man. Pack that pilot, yo.
Yo, where's he down? I'm out to bomb like Vietnam, under the same name, Tame One, the bad one, ink flow master bastard with the magnum. I tags up quick, and then I steps to the exit when it's time to get sefted, or flex on some fresh shit, some whack crook. Throw my black book, I know who took it. I know it's so tagged because the fag writes his name crooked. The ink I use might stink, but you gotta think, I got my props, ops, cause my tags don't shrink. I'm tagging and bagging bitches cause my name is famous in the street, cause they know my name's from cruising in the Jeeps. So yo, grab a can and put your man up and stand up for the fresh, never stale niggas off the third rail. Deep dark and black like the Magnum I pack. It's that artifacts chat from the wrong side of the track.
The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side. The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side.
I load my backpack with spray paint, some markers to spark the tag and ever trip. I catch the path, take a trip to the train yard to think back when I used to write that shit that used to hit. Had all the mad color tips. Breaking was my thing, I used to spin the back. I never thought I'd spin the wax with tracks to make your hands clap. I could've went the other way, but no how. I got my dap on the map with the big that's who a spray cap. Niggas used to doubt my clout, but now I turn them out. They shout my shit about town like they wanna be down. Avoid the crowds that wanna stab me in the back. Enough of that, watch the third rail track, cause I don't wanna get zapped. Pieces to burn to show my name, no shame. Don't wanna put the blame down on my nigga name. Brothers don't wanna see me grow to get my cash flow. I have the remorse, so check me out in the source.
The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side.
Costruito nel 1878 alla periferia della città, il mattatoio di Monaco, ancora oggi parzialmente in attività, è uno scampolo imperdibile della città. Vecchi edifici industriali in mattoni, il fumo degli affumicatoi che aleggia nel quartiere di prima mattina, macellerie all'ingrosso, teatri dalle molteplici attività. C'è persino un locale ubicato all'interno di un'imbarcazione ormeggiata a secco sopra un cavalcavia. Per i cultori della street art, imperdibile la locale Hall of Fame. Non è una semplice murata ricoperta di graffiti, ma uno spazio che la graffiti scene riconosce per la sua importanza. Uno spazio dove le crew sanno di potersi ritrovare, poter studiare i pezzi dei propri compagni e poter affinare il proprio stile. Le Hall of Fame sono nate negli States negli anni '80, anni dove non esisteva internet, e quindi le Hall of Fame erano degli spazi che un writer doveva assolutamente visitare per poter migliorare il proprio stile. Quella di Monaco, in Dachauer Strasse, storicamente considerata la più importante a livello europeo, purtroppo è andata perduta, poiché distrutta nel 1989. Una nuova Hall of Fame è oggi disponibile per i writers nell'area del mattatoio, che la possono usare per le proprie opere legalmente. In questo quartiere del vecchio macello ci sono andato in compagnia di Stefania Gavazza, una guida locale.
La zona è la zona del vecchio macello, Schlachthof in tedesco, che però è stato ormai via via smantellato, è diventata una zona culturale, e quella zona con la street art, dove è legale tra l'altro, sono proprio degli spazi apposta dove gli artisti possono andare a fare le loro opere, si chiama il Bahnwärter Thiel, che praticamente quando hanno smantellato una parte di questo vecchio macello, un gruppo, diciamo un collettivo, artisti sono messi insieme per poter creare un'area un po' più alternativa, perché quella che avevano prima era stata smantellata per creare un nuovo quartiere della città, anche bellissimo, lo faremo la prossima volta, il quartiere del Werksviertel. Ma allora tutti questi discoteche, i ragazzi che facevano techno, che facevano house, che facevano questa musica, dove andavano? Quindi si è presentata l'occasione di sfruttare questa parte del macello e hanno utilizzato container di navi vecchie, hanno usato roulotte vecchie, tutta roba che era da buttare, che non veniva più usata, e da lì hanno creato veramente un quartiere a più piani, un container sopra l'altro dove trovate bar, che offrono cibo brasiliano, dove trovate il barbiere, dove trovate quello che lavora la ceramica.
Sì, un parrucchiere, c'è un orafo, un apicoltore, c'è anche un panificio.
C'è anche il panificio.
E c'è anche una signora molto simpatica che fa la tappezziera. E ora ci facciamo due chiacchiere con lei. Il suo laboratorio, signora, in questo bizzarro, chiamiamolo così, quartiere, dove siamo?
È un posto libero, ognuno può fare quello che vuole, vabbè, fino a un certo punto.
Paga un affitto qua per
sì,
questo spazio?
Pago un affitto.
Diciamo, il lato positivo è che è un posto molto bello, colorato, il lato negativo è che magari d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo.
Sì, sì, questo è vero, ma la comunicazione, la gente, come si dice, la diversità, le attività diverse mi è molto
stimolante.
Ecco.
Veniamo al suo lavoro, perché tra le tante attività uno magari non si immagina la sua. Lei cosa fa esattamente?
Faccio il tappezziere. Questo è il mio...
Cioè io per esempio ho una sedia che non so dove portarla. Adesso, da Noverasco di Opera qua è un casino, però se fossi a Monaco potrei portarla
sì,
a lei.
Sì, faccio questo lavoro da un lato e l'altro lato le mie i disegni.
Quei disegni lì cosa sono? Perché fuori c'è il nome che potrebbe trarre in inganno. Tu cosa avevi detto?
Io avevo detto è un luogo dove fanno le letterine, sai che poi tu ti puoi mettere insieme le letterine e ti fai gli stampini con le letterine, io ho pensato a quello.
E invece no.
Invece no, mi piace scrivere e dal scrivere escono dei disegni, così è iniziato. E poi la parola Buchstaberei mi è sempre piaciuto come suono, come si dice in tedesco.
Sì.
Cioè, ha un buon suono, mi piace. E per questo è rimasto così il nome, anche se non fa niente, non ha niente da...
letteralmente con
il mio lavoro,
certo.
La tappezzeria, ma così il nome mi è piaciuto.
Sì, poi se andate sul blog di On The Road magari posto una fotografia e così capite, perché ci sono sopra il banco dove la signora lavora tutta una serie di quadri con questi suoi disegni, questi suoi schizzi che sono appunto dei lavori tra il geometrico, il floreale, dove il contrasto rigidamente in bianco e nero crea un fascino innegabile. Complimenti, signora.
Grazie. Look, the sky is falling, so the weatherman said, good, because the government ain't breaking no bread. The rich is just getting richer, the poor is just poor. Feel like grabbing my 4-4, kicking down doors, blam. Time is running out on Babylon's reign. You walk in my shoes, you feeling my pain. The only thing I'm looking for is some change. Don't bother keeping the score, because this shit ain't no game.
I know.
Time is running out.
Let nature take control.
That's just the way it goes.
Out of control. I know.
Yeah, I know.
One day the sky can fall.
Time is running out.
Let nature take control.
Yeah, that's just the way it goes.
Out of control.
Out of control. Not what I meant. The gods must be crazy. Things are out of control. SOS, save our souls. Save our souls. Hey, do you really know what time it is? Don't look at your watch. That's not what I meant. They must be crazy. Things are out of control. SOS, save our souls. Save our souls. Save our souls.
In uno dei container del Banwarter Thiel, che fungono da negozi, locali, club e quant'altro, lavorano due sorelle italiane, Silvia e Francesca Pellegrini. Hanno quello che banalmente potremmo definire un negozio di seconda mano, ma è molto, molto di più anche da un punto di vista concettuale per loro. Abbiamo incontrato Francesca e anche con lei siamo partiti chiedendole un po' una fotografia, di spiegarci un po' la genesi di questo quartiere in cui lavorano.
Allora, qua ci troviamo a Bamberger Till, che è un centro culturale e artistico di Monaco che è nato tipo una decina di anni fa attraverso un club di musica techno che poi durante il Covid si è evoluto a qualcosa di un po' più ampio, che appunto raccoglie artisti, piccoli progetti, piccoli negozi come il mio, e si propone come uno spazio un po' alternativo in città in cui prima di tutto le persone possono venire a spendere del tempo in modo pubblico, cioè comunque è un'area che è sempre aperta, e anche magari appunto incontrare e fare conoscenza di nuovi artisti o piccoli progetti un po' indipendenti che magari non trovano casa facilmente in altri posti a Monaco.
Tu sei, ascoltatori l'hanno capito, di origine italiana, Reggio Emilia se non ricordo male. Questo spazio vendi e commercializzi degli abiti e di seconda mano, perché questa scelta? Lo facevi già a Reggio?
Sì, lo faccio da tanti anni e ho iniziato appunto a Reggio, che è comunque una città che ha molta tradizione sul vintage, il second hand e anche in generale la moda, la produzione, l'artigianato. Quando mi sono trasferita in Germania sette anni fa, ho pensato che avrei preso una pausa eccetera, però parlando con amici e nuovi compagni di viaggio qua mi sono accorta che ancora mi piaceva molto, tutti mi hanno spronato e quindi ho deciso di continuare quello che facevo comunque in Italia anche qua, soprattutto perché appunto ho trovato questo posto che non è un negozio come un altro.
No, ecco, per far capire a chi ci sta ascoltando, qua siamo in un container.
Esatto, noi abbiamo due container e una terrazza molto grande, che è comunque la cosa che mi ha colpito di più, perché mi dà la possibilità anche di essere qualcosa un po' in più di un solo negozio, comunque un luogo di incontro, un luogo di passaggio, un posto in cui incontrarsi senza bisogno di consumare, spendere e soprattutto creare una comunità, che è una cosa molto importante che dopo 5 anni penso di essere riuscita a creare intorno a questo luogo, e sono, cioè, mi dà molta felicità di come si è evoluto il progetto.
Dovessimo usare una sorta di parola d'ordine, cosa adottiamo? Sostenibilità, riciclo?
Direi forse comunità.
Comunità, comunità.
Sì, perché comunque, cioè, secondo me intorno al lavoro che faccio, sia di vintage che di second hand, c'è il riciclo, una parte fondamentale, ma tante altre cose, e secondo me è proprio quello che vogliamo noi. È una cosa molto alta, però quello che cerchiamo di poter comunicare è proprio lo stare insieme, soprattutto al giorno d'oggi dove le persone fanno shopping online continuamente.
Esatto, infatti era quello che volevo chiederti. In un mondo dove tutto avviene tramite il PC, non ti devi alzare la spesa, il pane te lo porta direttamente l'Esselunga.
Noi proprio, cioè io veramente sempre di più credo nel bisogno di proprio stare insieme, uscire, vedere qualcuno, e appunto come dicevo magari anche acquistare un qualcosa e legare quell'oggetto a un'esperienza vera. Incontri qualcuno, parli con magari un altro cliente che ti consiglia, ti dice sì, ti sta bene, io, il mio ragazzo e tanti amici che sono spesso qua rendiamo questo posto vivo. È quasi attivismo, è quasi una battaglia, perché oggi veramente si rema controcorrente, però secondo me è molto importante riprendere appunto l'idea dell'uscire, dell'incontrarsi, anche per consumare, anche per, soprattutto quando si parla di moda, proprio per sentirsi bene coi vestiti, cioè non acquistare qualcosa online che non sai che cosa sarà, non sai come ti starà, ma proprio provarlo e avere un'esperienza legata a quello e poi magari acquistarlo, innamorartene e renderlo tuo.
Ti chiedo un'ultima cosa, c'è un capo tra quelli, ma anche non necessariamente che c'è qua adesso, che magari se n'è già andato, che ha dietro una storia che ci vuoi raccontare?
Sono tanti. Quello che mi fa sempre emozionare è quando vado, perché noi compriamo tutto in Italia, quindi io viaggio molto tra l'Italia e qua e ricerco ogni pezzo me stessa.
Cioè Italia o Italia Reggio?
No, allora Italia, Reggio tanto, Roma, Napoli tanto spesso, e un po' dove capitiamo, insomma, io e mia sorella, che comunque mi aiuta spesso in questa parte di ricerca. Però devo dire che le cose che mi emozionano sempre di più e che è sempre più difficile trovare è andare ai mercatini del riuso in Italia, soprattutto nei paesini, a incontrare delle signore di una certa età che comunque ti raccontano di come usavano quel vestito, quella gonna tipo 60 anni fa, di come gliel'ha regalata magari il marito, e che si sentono quasi male a venderla, ma allo stesso tempo vogliono che continui a essere usata,
a
perché
vivere.
Loro magari, capito, esatto, e quell'emozione lì, quella gioia lì è quello che proprio mi spinge a fare questo lavoro, perché secondo me ci sono tantissimi vestiti in ottime condizioni che devono proprio vivere, devono stare in giro, devono rendere qualcuno bello, devono renderci felici, e non abbiamo bisogno di nient'altro se non di quella signora che fa quell'atto di rimettere in uso una cosa che comunque è molto legata, però che sa che il posto giusto per quella cosa lì non è nel suo armadio, a rimanere lì, a essere triste, ma proprio a vivere magari in un'altra città, in un altro posto, con una ragazza che sarà felice.
It's a long, long time.
Passeggiando sempre per il quartiere dell'ex macello, c'è una struttura con dei vetri colorati, giallo e arancione sono i colori dominanti, alle spalle quel grande muro che abbiamo detto una sorta di Hall of Fame con tutti i graffiti. In questo centro culturale, ripeto, molto grande, al piano terra ci sono una serie di cartelloni che?
Allora, questi cartelloni sono a ricordo, sono biografie di donne bavaresi che nella loro vita hanno fatto di tutto per l'emancipazione della donna, per il ruolo della donna nella società, che nel dopoguerra non venisse di nuovo messa da parte col classico ruolo della dominanza dell'uomo. Quindi abbiamo Hildegard Hahn Brücher, che fu anche nella politica, molto attiva nella politica, e aveva creato anche il premio della democrazia, imparare la democrazia, e che aveva lavorato anche moltissimo con i ragazzi che venivano da famiglie migranti per fargli capire cosa vuol dire la democrazia e rispettarci a vicenda. Ma anche Jella Lepman, che era una bavarese di Monaco che deve fuggire perché è ebrea sotto il nazismo, riesce a salvarsi, e poi nel dopoguerra, avendo imparato bene l'inglese, ritorna con gli americani, e lei ha partecipato ai programmi di rieducazione, ma soprattutto anche rieducazione nel rispetto della donna. Quindi sono oppure c'è Therese Giese, che ancora a suo tempo aveva fatto molto per il teatro, aveva scritto letteratura per il riconoscimento del ruolo della donna e dell'emancipazione della donna. Quindi è un centro culturale dove possono venire tutti, però è importante specificare anche il ruolo di una donna che non è di secondo ordine.
Ecco, queste piccole bio di queste donne sono su dei manifesti in bianco e nero. Oggi però tu mi hai raccontato una cosa che riguardava il colore che mi ha affascinato.
Esatto.
Allora, eravamo su una scala mobile uscendo da una metropolitana e tu mi hai detto: Claudio, questo l'hanno appena fatto, però richiama un colore originale della zona olimpica.
Esatto.
Di quando perché è importante il colore?
Allora, le Olimpiadi di Monaco del 72 dovevano essere Olimpiadi che mostravano che c'era una nuova Germania, non più la Germania nazista, delle Olimpiadi di Berlino. E quindi non solo nell'architettura, un'architettura democratica, sociale, tutto l'insieme basato sull'architettura, ma anche i colori e il design doveva essere dei colori che evitavano tutti i colori del nazismo, quindi niente rosso, niente nero, tutti i colori dell'arcobaleno. con il pastello, e anche qui vediamo che questo centro culturale segue nuovamente questo principio che è stato pensato da Otel Eicher. E Otel Eicher è stato un grandissimo designer del dopoguerra, che sposò la sorella di Sophie Scholl, la famosa ragazza della Rosa Bianca che fu decapitata per ordine dei nazisti per resistenza, e lui era un grandissimo amico di Sophie, l'ha influenzata tantissimo. Nel dopoguerra lui e la sorella di Sophie, quando si sposano, Elisabeth, creeranno una scuola di Gestaltung, cioè di creazione artistica e di tutti i tipi, e democrazia a Ulm.
People feel so big and make you small. Speak so loud, even if you close. When you try to share your vision, they ask you, which planet are you from? There comes a time you lose your self-control. Even the sleeper could hear your thunderstorm. When things go wrong, dilemma is who's wrong? Pride on good sides, reason lost away.
I know.
One day the sky could fall.
Time is running out.
Let nature taking hold.
That's just the way it goes.
Out of control.
Prima di lasciare il quartiere del Mattatoio, io e Stefania abbiamo incontrato dei manifestanti. Avevano una lunga fila, 30 metri almeno, di fotografie messe per terra vicino a delle candele accese contro una parete del Mattatoio. Una delle manifestanti parlava italiano, Daniela, un animalista, e ascoltiamola.
Siamo davanti all'ingresso di un ristorante, Atlantique, ma c'è un nesso con tutte queste candele, tutte queste cose?
Sì, noi da 2014 facciamo questi vigili si dice, no?
Vigilanze,
ecco. Facciamo queste vigilanze, ecco, per gli animali che muoiono là dentro nel Mattatoio.
Perché questo, ecco, era la zona storica del macello di,
sì,
Monaco.
Sì, sì, e qui c'è sempre il Mattatoio. C'è sempre, e questo ristorante è all'inizio del Mattatoio e noi stiamo sempre lì un paio di volte all'anno, e siamo qui per gli animali perché noi siamo tutti quanti convinti, non mangiamo carne né pesce, siamo vegani, quindi ecco per quello che siamo qui.
Per esempio su quel cartello lì con le mucche cosa c'è scritto?
C'è scritto praticamente non devi uccidere, c'è scritto non devi uccidere, e c'è scritto senza perché, e comunque, senza niente, solo questo, non devi uccidere.
Non cercare giustificazioni, non uccidere, punto.
Bravo.
Questo qua, ok.
Sì.
Auguri e complimenti per il vostro lavoro.
Grazie mille, grazie. Ah, noi ci chiamiamo Una Luce di Speranza. Ecco, siamo anche un'associazione che aiutiamo gli animali che possono vivere fortunatamente, e sì.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Monaco di Baviera, lungo strade che diventano musei a cielo aperto grazie alla street art. Prima di continuare il nostro viaggio, una canzone che dedichiamo a Daniela e suoi compagne e compagni. Una canzone animalista di Francesco De Gregori.
Quattro cani per strada, il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. Il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà, e semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida, ogni tanto si ferma a annusare la vita, la vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
Marcus Muller, in arte One ABC, non a caso amico di Lumit, è un altro pioniere dei graffiti, nativo di Monaco di Baviera. Molte le opere che ha lasciato sui muri della sua città. Nei primi anni 90 ha fondato la celebre Crew ABC, uno dei collettivi di graffiti e street art più famosi d'Europa. ABC sta per il loro credo, ovvero lo studio della base fondamentale di ogni lettera dell'alfabeto. Gli adepti di questa crew sono maestri del wild style, uno stile in cui le lettere sono aggrovigliate, complesse e difficili da leggere per i non esperti. L'ABC Crew ha avuto un forte legame con la scena italiana. Negli anni 90 la crew italiana NSC di Torino e la ABC si sono fuse, hanno dipinto in molte città d'Italia insieme a vari artisti locali. Ma tornando a Monaco, c'è un'opera che è tassativo vedere, un murale alto ben 22 metri dedicato al partigiano George Elser, l'eroe che cercò di fermare Hitler nel 1939. Realizzato da One ABC assieme a Lumit, è una pagina di storia tedesca en plein air. John George Elser non è stato un partigiano nel senso classico del termine. Era un falegname, un eroe solitario e un coraggioso antifascista. Elser passò alla storia per aver ideato, preparato e quasi portato a termine l'attentato contro Adolf Hitler l'8 novembre del 1939 in una birreria di Monaco. Elser pianificò tutto da solo, senza complici. Per settimane si nascose nella birreria dopo l'orario di chiusura per scavare una cavità nel pilastro accanto al palco di Hitler e piazzare una bomba artigianale a orologeria. L'ordigno esplose esattamente come previsto l'8 novembre del 39. Tuttavia Hitler terminò il suo discorso con ben 13 minuti di anticipo e lasciò la sala. L'attentato fallì per pochissimo, causando comunque 8 morti e oltre 60 feriti. Elser fu arrestato da due doganieri mentre cercava di oltrepassare il confine con la Svizzera. Dopo una veloce perquisizione, i militari trovarono una cartolina della birreria di Monaco. Elser fu immediatamente trasferito a Monaco, dove fu interrogato dalla Gestapo. Vi erano diversi elementi, oltre la cartolina, che lo incastravano: le escoriazioni sulle ginocchia ed il fatto che alcune cameriere lo riconobbero come cliente abituale della birreria. Dopo un brutale pestaggio, Elser confessò di essere l'autore dell'attentato. Fu tradotto al quartier generale della Gestapo, dove il falegname fu torturato senza pietà. Himmler, capo dell'SS, non si capacitava che un artigiano con la licenza elementare avesse agito da solo. Elser era un ex membro di organizzazioni operaie paramilitari. Capì lucidamente che Hitler avrebbe portato la Germania alla guerra e che bisognava fermarlo per salvare il paese e proteggere la classe lavoratrice. Fu imprigionato in un campo di concentramento. Dopo anni di dura prigionia, nell'aprile del 1945, quando le truppe alleate erano in prossimità di Dachau, Hitler decise di sbarazzarsi di lui e diede l'ordine al capo della Gestapo di ucciderlo. George venne fucilato il 9 aprile del 1945 a Dachau, poche settimane prima della fine della guerra. Alla fine del 2016 a Monaco è stato inaugurato il primo museo tedesco dedicato all'arte urbana e contemporanea, il MUCA. Una struttura che è riuscita per prima a traghettare dalla strada a un museo la recente espressione artistica rappresentata dalla street art e dall'arte urbana. Dopo averlo visitato abbiamo incontrato Stephanie Utz, cofondatrice e direttrice del MUCA. La prima cosa che le abbiamo chiesto è di spiegarci come e perché è nato il MUCA.
Well, initially it was created out of a passion. My husband and I were long-term collectors since over 30 years.
Beh, all'inizio è nato da una passione. Mio marito ed io siamo collezionisti di lunga data, collezioniamo opere da oltre 30 anni. A un certo punto abbiamo pensato che fosse giunto il momento di esporre questa meravigliosa collezione che avevamo messo insieme. Nel frattempo la collezione MUCA è arrivata a comprendere oltre 1200 opere d'arte e sculture straordinarie. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Abbiamo inaugurato il MUCA qui a Monaco nel 2016.
In Munich we have established the MUCA in 2016.
Esiste una sinergia tra la street art e l'arte contemporanea?
For us it definitely is. That's why we also purposely, you know, called the museum MUCA, which stands for Museum of Urban and Contemporary Art.
Per noi decisamente sì. È proprio per questo che abbiamo scelto di chiamare il museo MUCA, un acronimo che sta per Museum of Urban and Contemporary Art, Museo di Arte Urbana e Contemporanea. Attraverso le nostre mostre, infatti, cerchiamo di illustrare l'evoluzione che porta dalla street art all'arte urbana e infine all'arte contemporanea. Per noi è sempre stato un modo fantastico per mettere in luce i diversi background, le varie tipologie di opere e le innovazioni tecniche e stilistiche attraversate dagli artisti con cui abbiamo collaborato negli ultimi 30 anni.
Developments and innovations the artists were going through we have been working over the last 30 years.
Com'è organizzato il museo?
It's a purely private museum, so MUCA was initially founded by Christian, my husband, and me, Stephanie Utz.
È un museo interamente privato. Il MUCA è stato fondato inizialmente da mio marito Christian e da me, Stephanie Woods. Complessivamente il nostro team è composto da 20 persone. Trattandosi di un museo privato, come è facile immaginare, la squadra è piuttosto ridotta. Tuttavia dobbiamo occuparci di tutti gli aspetti tipici di un museo istituzionale, dal marketing alle relazioni con il pubblico, dalla cura delle mostre ai programmi educativi. È un impegno che ci tiene molto occupati, siamo un team estremamente dinamico che, nonostante le dimensioni contenute, è riuscito a gestire numerose grandi mostre museali negli ultimi anni.
Of this size is able to manage a lot of big museum shows over the last years.
Come viene sostenuto il museo? Dicevi che è un'iniziativa privata.
Yes, it's a purely private museum, so we don't get any subventions from the state or the city.
Sì, è un museo totalmente privato, non riceviamo sovvenzioni statali o comunali. Collaboriamo però strettamente, ad esempio, con l'ente del turismo di Monaco, Munich Tourism, che sostiene con grande impegno il nostro museo, in particolare nella promozione rivolta ai visitatori internazionali che frequentano spesso la nostra struttura.
International guests that are very often visiting our place.
C'è una fondazione legata al MUCA e gli chiedo qual è la mission di questa fondazione.
Yeah, so the foundation was set up really to, let's say, assure the sustainability of the work that we have started as MUCA.
Sì, la fondazione è nata proprio per garantire la sostenibilità del lavoro avviato con il MUCA. È interessante aggiungere che oltre al museo gestiamo anche oltre 100 atelier per artisti, perché a Monaco è molto difficile per loro trovare uno spazio di lavoro che sia economicamente accessibile. Cerchiamo di sostenere al meglio, in particolare, i giovani artisti emergenti per favorire la loro carriera. La Fondazione MUCA, per fare solo un esempio, svolge un ruolo importante in questo ambito.
Along their career, and so the MUCA Foundation, as just one example, is a big supporter in this area.
Il museo è molto visitato da un pubblico giovane.
Yeah, I mean we do have a lot of young guests coming in. I think the reason is because
Sì, accogliamo molti giovani visitatori. Credo che il motivo sia la grande popolarità che la street art e l'arte urbana hanno acquisito tra i più giovani. Proponiamo ad esempio laboratori di graffiti e visite guidate. Organizziamo persino tour in bicicletta dedicate alla street art, che permettono di scoprire i murales all'aperto di Monaco pedalando per la città. Monaco è davvero un luogo ideale, divertente per i giovani.
So, I think it's a really, really fun place for young people to come here.
All'ingresso di questa struttura c'è un ristorante chiamato Mural. Vorrei chiederle se esiste un legame tra il menù del mural e le opere esposte nel museo.
Yes, it's not a coincidence that we call the restaurant Mural because mural means, of course.
Sì, non è un caso che il ristorante si chiami Mural. Il termine, come noto, si riferisce proprio ai dipinti murali esterni. Il nome Mural richiama il contesto in cui operano inizialmente gli street artist. Esiste quindi un legame diretto con la nostra programmazione. Inoltre, l'idea iniziale di inserire un ristorante sul tetto del museo nasceva proprio dalla volontà di offrire agli ospiti un'esperienza completa. In questo modo, chi visita il museo può decidere di trattenersi più a lungo, per un caffè o per un pranzo. Credo sia fondamentale che i musei diventino luoghi capaci di offrire un'esperienza a tutto tondo ai visitatori.
Always important, you know, for museums to be an overall experience place for visitors to come.
Ogni anno vengono allestite una o due mostre temporanee. Vorrei chiederle di presentare ai nostri ascoltatori la mostra temporanea in programma fino a ottobre.
Yeah, actually the structure is like that. We do have a running MUCA collection, which is the.
La struttura è organizzata in questo modo. Abbiamo una collezione permanente, la MUCA Collection, sempre visitabile durante l'anno. Tuttavia, come accennava, rinnoviamo le esposizioni due volte all'anno, dedicandoci principalmente a mostre personali. Attualmente ospitiamo le opere dell'artista britannico Anthony Mikhailov. È un pittore di grande talento, protagonista della mostra intitolata The Future is Stupid, il futuro è stupido. Il titolo è già molto eloquente, l'esposizione riflette sulle dinamiche che caratterizzano la nostra realtà attuale. Inoltre il suo lavoro affronta aspetti critici di natura politica e sociale. Vale davvero la pena vederlo, perché la sua produzione artistica è straordinaria e spazia su una vasta gamma di progetti interessanti. Si va dalla pittura classica all'arte digitale, fino a progetti musicali. Sono quindi certa che chiunque verrà troverà qualcosa di unico, capace di suscitare l'interesse dei nostri visitatori.
Which is of interest to our visitors.
L'ultima domanda non può che essere legata ai progetti per il futuro.
Yeah, the project of the future is actually to maintain and also to extend our activities abroad.
L'obiettivo per il futuro è di fatto mantenere e ampliare le nostre attività all'estero. Quasi 3 anni fa abbiamo avviato un tour della nostra collezione in Asia, collaborando con istituzioni in Giappone e in Corea. Questa è la direzione che intendiamo seguire. Cerchiamo sempre più di espandere la programmazione del MUCA oltre i confini nazionali. Attualmente i prossimi passi prevedono di guardare all'area del Medio Oriente. Naturalmente al momento non è semplice. Sappiamo tutti che le dinamiche politiche sono piuttosto complesse. Tuttavia restiamo fiduciosi e speriamo di poter proseguire con la pianificazione per il 2027.
But we're hoping to the best to continue our planning for 2027.
Quanto incide la difficile situazione geopolitica attuale con il vostro lavoro?
The geopolitical situation is, I think, generally for the arts in very critical.
Sì, credo che la situazione geopolitica sia in generale molto critica per il mondo dell'arte. Innanzitutto non è più così facile come un tempo scambiarsi idee e progetti a livello globale. Per noi era un'abitudine del tutto naturale far viaggiare gli artisti, ospitare residenze artistiche, ad esempio. Era altrettanto naturale spedire opere d'arte in tutto il mondo, un'operazione che oggi presenta criticità notevoli, soprattutto per quanto riguarda le procedure doganali o i costi di trasporto. Tutto è diventato molto più costoso, ma la situazione è diventata davvero complessa anche da un punto di vista puramente burocratico. Si immagini che gestiamo opere di grande valore assicurativo, di conseguenza anche le compagnie di assicurazione mostrano molta cautela riguardo alle destinazioni verso cui spediamo le opere, soprattutto verso le aree caratterizzate da instabilità politica. Tuttavia, a titolo personale, credo che l'arte debba farsi sentire e debba essere presente, specialmente in questi tempi di incertezza. Ritengo che noi, come istituzione, ma anche gli artisti stessi, svolgiamo un ruolo fondamentale. Non dobbiamo rinunciare a far sentire la nostra voce, anche in momenti in cui potremmo sentirci un po' scossi o disorientati. Credo che l'arte possa restituire un po' di gioia, ma rappresenti anche un ottimo strumento per criticare e riflettere su quei conflitti che ancora attendono una soluzione nel nostro mondo.
Criticizing on these points where we see a lot of conflicts that still need to be solved in this world.
Thanks a lot.
Thank you so much.
Per oggi ci fermiamo qua, torneremo ancora a parlarvi di Monaco perché abbiamo tante altre sfaccettature di questa città da raccontarvi. Per chi volesse riascoltare queste e tutte le altre puntate, ricordo che è ritornato finalmente in funzione il nostro blog, ha cambiato indirizzo, è on the road, onde come quelle del mare.com. Basta, mi fermo. Buona domenica da Claudio Agostoni. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. She took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in a big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.